Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
L'appuntamento di oggi è dedicato ai testi letti e spiegati a cura del gruppo giovani della società Dante Alighieri, Comitato di Rovigo.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Blu e Tu, da Mirella Rigobello, presidente della società Dante Alighieri, Comitato di Rovigo. Dopo la bellissima esperienza del 25 marzo, primo Dante di compiutasi con la lettura dell'ottavo canto dell'Inferno da parte di due nostri giovani e messa in onda da questa radio, sono molto felice di poter continuare questa collaborazione e ringrazio sentitamente per l'opportunità ricevuta. Il periodo che viviamo resta e resterà impresso indelebile nella storia ed è per questo che abbiamo pensato di tenerci uniti e simbolicamente vicini con audioletture, sia di prosa che di poesia, scelte e presentate dai nostri giovani della Dante. Il gruppo giovani della nostra società è nato nel giugno del 2017 ed è stata una creazione che ho fortemente voluta e desiderata e di cui frutti si sono visti in questi anni. Sono veramente entusiasta per la realizzazione di questi appuntamenti letterari. Ringrazio quindi Radio Blu e Tu, nonché i ragazzi del nostro gruppo Giovani Dante, augurando a tutti serenità e speranza. Se desiderate conoscerci, potete farlo visitando il sito www.ladanterovigo e ricordo che il gruppo Giovani è presente su Facebook, Società Dante Alighieri Rovigo, e su Instagram, Dante Alighieri Gruppo Giovani.
Se ho una sindrome, è una sindrome composita, multipla. Oltre a darmi decisamente sui nervi i selfie, l'esibizionismo individuale e di gruppo, l'abuso dell'egofono, per non dire dell'esultanza dei calciatori che in un certo senso riassume tutte le precedenti degenerazioni in brevi sequenze, a loro modo magistrali, comincio a nutrire un'inedita diffidenza fisica per gli esseri umani. Non che li trovi brutti, li trovo ingombranti. Negli ultimi tempi ho la strana sensazione che la gente stia sempre per venirmi addosso, urtarmi, impedirmi il passaggio. L'ingombro degli umani mi sembra ingigantirsi, come se non mi fossi mai reso conto prima della nostra taglia effettiva, più prossima a un gorilla piccolo che a un topo grosso. All'aperto, al chiuso, per strada o in un locale pubblico, ho l'irragionevole percezione che lo spazio non basti mai a contenere i presenti, e anche se bastasse, che i movimenti dei presenti siano così sciatti e incontrollati da rendere inevitabile la collisione. Per esempio, mi imbatto di continuo in persone che per salutare o dire una spiritosaggine o per affari loro si bloccano sulla soglia di un bar o di un negozio, ostruendola e senza rendersi conto che la stanno ostruendo. Mentre chiedo permesso con un sorriso tirato, mi domando se sia la mia insofferenza a moltiplicare questo genere di minimi intoppi, vecchi come i modi villani dai quali l'urbanità non ci ha ancora riscattati. Oppure se effettivamente il fenomeno sia in aumento e lo sia in conseguenza di una sempre più vaga percezione degli altri, a sua volta conseguenza di una sempre più ottundente considerazione di se stessi. Non c'è dubbio che la dilagante sindrome dello sguardo basso contribuisca non poco a questo mio stato d'ansia. Se la persona che ti viene incontro sullo stesso marciapiede incrocia il tuo sguardo, hai la certezza che ti abbia visto, non dico guardato, non pretendo tanto, dico visto, percepito come sagoma fisica. Se invece sta fissando il suo egofono e cammina come sospesa sul misterioso sentiero che la conduce altrove, oppure discute a voce altissima con un remoto interlocutore al quale cuffia e microfono danno la precedenza su tutto ciò che è fisicamente circostante, penso che questa persona abbia possibilità molto ridotte di mettere a fuoco il luogo dove sta tracciando la propria rotta. e chi altri lo stia percorrendo, e gli ostacoli organici e inorganici dei quali è disseminato il paesaggio. E subito mi sento gravato, non desiderandolo affatto, non solamente della responsabilità dei miei passi, ma anche dei suoi. Se il timore di urtare e di essere urtato fosse limitato a circostanze di evidente promiscuità o a casi in cui chi avanza verso di me punta dritto alle mie scarpe, non mi preoccuperei troppo. Sta diventando invece un'ansia generica, spalmata su un'area che esula decisamente dalle mie possibilità di controllo. Non il vicolo stretto, anche il viale dei marciapiedi sontuosi mi sembra minacciare imminenti scontri tra passanti, ed è sempre meno rilevante che l'ipotetico incidente possa coinvolgere proprio me. Anche l'ipotesi di incidenti terzi mi turba, e sempre più spesso mi sorprendo a sorvegliare con apprensione non solo il mio marciapiede, ma anche quello del lato opposto, il cui parziale occupamento delle auto parcheggiate me lo fa apparire ancora più impervio e rischioso. La piazza, il giardino pubblico e il parcheggio sono diventati per me altrettanti scenari di itinerari fuori controllo. I luoghi affollati mi paiono tutti formicai scoperchiati, dove si intrecciano e si ammucchiano i passi scomposti di individui che hanno perduto la bussola. E il peggio è che avverto l'istinto irresistibile di determinare anche a distanza di decine di metri la direzione di questo o di quel pedone, in una specie di delirio di controllo e insieme di smania protettiva che non ha niente di sano o di sapiente e sta velocemente virando verso la patologia. Naturalmente, andare a ritirare Agnese al pronto soccorso per essere stata stesa da un ciclista e per averlo steso come due omini di videogame diversi incappati in una fatale interferenza ha accentuato la mia ansia di ingombro. E sempre naturalmente non è il mio prossimo in questa particolare congiuntura storica stia facendo molto per sollevarmi da quest'ansia. Voglio dire, a parte tutto, al netto di quanto nervopatico io stia diventando, non avete anche voi l'impressione che davvero l'ingombro delle persone stia aumentando e da parecchi punti di vista? Siamo veramente sicuri che non esista una corrispondenza tra ingombro psichico e ingombro fisico di una persona? Una o uno che riproduce la propria immagine 10 o 20 volte al giorno, da quando si lava i denti a quando mangia la pizza con suo cugino, e di ciascuna di queste 10 o 20 immagini fa pubblicazione così da essere ogni giorno 10.000 o 20.000 volte percepito e magari altrettante volte ritrasmesso. Una o uno che dice e scrive io a raffica dappertutto, sempre, praticamente usando gli io come i punti del punto croce che crivellano pian piano la tela. Le due ragazze americane in jeans che nel forno crematorio di Auschwitz, le ho viste con i miei occhi, si fanno un selfie. Il mio coetaneo che l'altro giorno sul treno, litigando con l'avvocato della ex moglie, vociava nel megafono le condizioni del suo divorzio di fronte a 50 persone che fingevano indifferenza per coprire l'imbarazzo. Beh, non sarebbe verosimile, scusate, che tutte queste persone, giorno dopo giorno, centimetro dopo centimetro, occupassero uno spazio fisico maggiore? Sono pazzo? Ho chiesto a Ricky se secondo lui sto diventando sociopatico. Naturalmente Ricky dice di no. Per Ricky niente è mai davvero patologico, si tratta solo di abituarsi a quanto l'esistenza umana sia piena di formidabili sorprese. Un giorno magari uno si sveglia trasformato in uno scarafaggio. Figurarsi se è così rilevante camminare per la strada convinti che qualcuno stia per darti un urtone. Dice Ricky che sono solo stressato e avrei bisogno di grandi spazi aperti. Per esempio la Lapponia. Secondo lui sarebbe adatta. Gli dico che se incontrassi anche solo un lappone che sbuca dalle betulle e mi viene incontro lungo un sentiero, starebbe digitando e avrei paura che mi venisse addosso. Mi dice che è stancante alla lunga sentirmi sempre fare lo spiritoso. Gli dico che è molto più stancante avere per migliore amico uno che al tuo funerale direbbe che ti riprenderai presto. Mi dice che anche quella è una battuta e che il mio problema è che non parlo mai sul serio. Gli dico che se parlassi sul serio finirei per dire cose molto più gravi e irrimediabili, rendendo impossibile il suo compito di sdrammatizzare. come quasi sempre succede, è solo dopo aver discusso con Ricky, come con chiunque altro, che capisco davvero che cosa avrei voluto, che cosa avrei dovuto dire. Prima, mentre discuto, mi blocca il timore di prevaricare. E in fin dei conti ha ragione Ricky, fare lo spiritoso è solo una maniera per scansarmi, esattamente come faccio per strada quando sembra che chi arriva sia in rotta di collisione. Mi levo di mezzo, io, prima che non si ponga il problema a lui. Non ho mai capito, in tutti questi anni, se sia timidezza o alterigia, la molla che mi spinge a evitare l'urto con gli altri. Per capirlo, d'altra parte, dovrei passare mesi o anni a occuparmi di me stesso, in buona sostanza, a dire io, ed è il contrario preciso di quanto ho intenzione di fare. Forse non sono mai stato abbastanza male da sentirmi obbligato a pagarmi un analista. Forse l'unica sberla ricevuta da mio padre, motivata dall'abuso di io, ha lasciato una traccia indelebile. Forse, infine, nessun dramma personale è tale da poter essere vomitato in faccia agli altri. Per quelli rimediabili basta e avanza la commedia. Per quelli irrimediabili, in 999 casi su 1000, è preferibile il silenzio. È più decente. Così mentre guido verso casa con lo stereo muto, penso che a Ricky avrei dovuto dire semplicemente questo. La mia opinione è che ognuno dovrebbe fare un passo indietro, da tutti i punti di vista, anche fisicamente, darsi un poco di spazio e, dandoselo, darne anche a chi gli sta intorno. Come c'è un frattempo tra un'azione e l'altra, così dovrebbe esserci un fraluogo tra una persona e l'altra. E come il frattempo, così il fraluogo serve a dare fiato. Un passo indietro e una parola in meno, a cominciare da me, che sto decisamente parlando troppo di me stesso.
Buongiorno a tutti, sono Federica Zannarini, presidente del Comitato Giovani della società Dante Alighieri di Rovigo. La voce che avete appena sentito è di Giulia Doni, che ci ha letto un testo tratto da Ognuno potrebbe di Michele Serra, il quale racconta con ferocia l'Italia del narcisismo digitale. Si domanda perché la parola io sia diventata un'ossessione, perché si faccia spettacolo di ogni istante del proprio vivacchiare. Scritto quasi solo al presente, come se passato e futuro fossero temporaneamente sospesi. Ognuno potrebbe è il rimurginale sconsolato e comico di un vero e proprio eroe dell'insofferenza. Un viaggio senza partenza e senza arrivo, che tocca molte delle stazioni di una società in piena crisi. Ognuno potrebbe, di Michele Serra, è un ritratto del giovane spaesato condannato a vivere in un limbo sociale immobile. Il brano è molto attuale, rappresenta quanto in realtà siamo sempre abituati a stare vicini, quanto in realtà la vera soluzione sarebbe fare un passo indietro, prendere le distanze e osservare dall'alto invece che vivere tutto senza prospettiva. Un po' come l'esperienza vissuta in questo periodo. Siamo stati costretti a stare lontani e distanti, ma la verità è che in fondo rallentare, prendere una pausa dallo scorrere impetuoso della vita potrebbe portare anche a scoprire nuove sfumature di noi stessi e di coloro che ci stanno attorno. Con questa riflessione ai giorni appena passati, ci sentiamo alla prossima lettura.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.